Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». È parola del Signore. Il Vangelo di questa mattina direi che è fondamentale per la nostra relazione con il Signore. Gli apostoli volevano una formuletta per imparare a pregare, come tutti i grandi maestri di spirito di quell'epoca, ma anche di oggi, fanno. E hanno chiesto a Gesù, che vedevano pregare molto frequentemente, lo vedevano pregare di giorno, di notte, lo vedevano ringraziare il Signore per i bambini, ringraziarlo per le cose che ci sono nella natura, ringraziarlo quando vedeva che persone non molto istruite percepivano molto bene l'annuncio del regno. Allora, vedendolo uomo di preghiera, gli hanno detto: «Beh, insegnaci a pregare». Probabilmente si aspettavano una formula. Gesù non ha dato una formula, ha cercato di far loro capire qual è la relazione che c'è fra due persone che si parlano. E allora ha detto: «Voi come considerate Dio? Lo considerate un padrone o un padre? Lo considerate lontano o vicino?» E lo dico a me, ma vorrei dirlo anche a voi. Qual è l'idea che abbiamo di Dio? Pensate ad Abramo, prima lettura. Abramo è sfacciato, parla con Dio e gli dice: «Non distruggere quella città, ci potrebbero essere dei giusti». E fa un numero, e poi avete sentito che bello il dialogo. Di Dio che dice: «Se ce ne sono 50, non distruggo la città». E Abramo allora scende, perché sa che non ce ne saranno 50. È bellissimo. Ecco, noi chiamiamo questo dialogo fra Abramo e Dio, che ha mercanteggiato letteralmente, lo chiamiamo intercessione. Intercedere per qualcun altro. metterci in mezzo, perché intercedere vuol proprio dire mettersi lì in mezzo. C'è quel bambino ammalato, ma vuoi guarirlo per piacere? Sentite la forza della preghiera di una mamma quando il suo bambino sta male e si rivolge al Signore in tono di comando, non in tono, direi, così servile. Ecco, Dio vuole questa preghiera, cioè vuole un rapporto con Lui che sia davvero da persona a persona. Diciamo di più, quando Gesù incomincia a dire agli apostoli come pregare, utilizza un verbo, una parola molto tradizionale sulla bocca dei bambini, che è Abba. I nostri bambini piccoli come cosa dicono le prime due parole che imparano? Mamma e papà, no? In ebraico, o meglio in aramaico, perché Gesù parlava l'aramaico, dicevano Imma, che vuol dire mamma, Abba, che vuol dire papà. Lo capite, sono i primi suoni che il bambino riesce ad articolare. Ma dopo noi, anche noi quando eravamo bambini, siamo andati avanti a chiamare papà e mamma con i nomi di quando li abbiamo scoperti da piccoli. Chi di voi chiama padre, madre? Penso nessuno. Una volta forse, quando io ero giovane, c'era ancora qualcuno che dava lei ai genitori. Ma oggi noi siamo nella familiarità. Beh, Gesù ha detto, Dio è familiare. Non devi chiamarlo con nomi difficili. Non devi allontanarti. Anzi, devi prenderlo con quella tenerezza con cui il bambino parla con la mamma, parla con il papà. Ma è lecito fare questo nei confronti di Dio? Allora guardate, vi dicevo che questa pagina di Vangelo è fondamentale, è rivelazione del volto di Dio. Chi ci può dire come è fatto Dio se non Cristo suo figlio? Chi ci può rivelare qual è il cuore di Dio se non Gesù, che è l'incarnazione di Dio nella nostra storia? E allora Gesù ci dice, Dio è papà, Dio è mamma, Dio è tenerezza, Dio è bontà, Dio ti guarda come un genitore guarda il suo bambino. Allora, di rimbalzo, come devo fare io a guardare Dio? Lo devo guardare con paura, con riverenza? E Gesù ci dice no, guardalo veramente con confidenza. Per cui quando noi diciamo Padre nostro, purtroppo la liturgia non ha il coraggio di mettere Papà nostro, e noi dobbiamo farlo come fa un figlio che vuol bene al suo papà, un papà che vuol bene al suo figlio. Avete visto quelle due raccontini che seguono dopo il Padre Nostro? Racconta due episodi che io ho potuto vivere nella mia esperienza missionaria. Dice che un amico è arrivato di notte e non aveva niente da dargli da mangiare, allora va a svegliare un altro. E io questa cosa l'ho vista nella realtà, capanne, non case di mattoni, non condomini, ma piccole capanne fatte con l'argilla e con i pali di legno, e se tu parli fuori dentro si sente tutto. E a mezzanotte dove sono le persone a dormire? E sono sdraiati uno vicino all'altro, perché non hanno il soggiorno, la casa, la cucina, la camera da letto, c'è un piccolo spazio dove ci si sdraia di notte tirando dentro anche le caprette, le galline per non farle rubare a qualcuno. E allora quando di notte l'amico va e bussa e gli dice dammi del pane, e l'altro dice ma io sono a letto con i miei bambini, cosa faccio, gli scavalco per venire fuori a darti le cose che chiedi? E Gesù dice, se anche quello lì non lo facesse, Dio lo fa perché ci vuol bene. E voi che siete cattivi, dice Gesù, date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre del Cielo. E allora fa due esempi, uno facile da capire, se ti chiede un pesce non gli darai un serpente, sapete che ci sono dei pesci che assomigliano ai serpenti, e allora gioca su questo diciamo, vicinanza di similitudine degli animali. Ma poi dice un altro esempio più difficile da capire, se ti chiede un uovo gli darai uno scorpione? Non so se voi avete visto qualche scorpione qui sull'Appennino, qualcuno lo si trova, sono 2-3 centimetri, non di più. Se andate in Palestina sono 20 centimetri e lo scorpione palestinese è mortale. Se il suo conciglione vi dà il veleno, o avete subito i farmaci o si muore. Cosa usavano fare per liberarsi dai nemici? Prendevano lo scorpione con mossa molto abile, in modo da tenerlo in mano, che si vedesse solo la pancia dello scorpione, che è di forma ovale e bianca, assomiglia perfettamente a un uovo, e tenendo la parte velenosa ben raccolta nella mano. Davano al nemico l'uovo, in realtà gli davano lo scorpione velenoso, e quello moriva. Allora vedete l'esempio di Gesù: se tuo figlio ti chiede un uovo, gli dai uno scorpione? Allora, esempi molto concreti legati all'esperienza comune di tutti i giorni, per far loro capire che da Dio noi non possiamo aspettarci se non amore e bene. Allora, la base del Vangelo di oggi è rivelazione del volto di Dio, e io mi auguro per noi anche che siamo qui stamattina, rivelazione del nostro volto nei confronti di Dio. Dobbiamo essere figli. Se Lui è papà, se Lui è mamma, noi dobbiamo essere quel figlio che si lascia amare e lo ringrazia di aver ricevuto tanti doni. Io mi auguro che voi diciate ancora quella bella preghiera: ti adoro mio Dio, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte e avanti. Cioè ringraziare il Signore di essere in vita, di avere un papà, di avere una mamma, di avere una moglie, un marito, dei figli, di avere una vita, di avere cioè una situazione dove la mia realtà umana trova la sua realizzazione. Ringraziarlo dei doni che ci dà. Un po' difficile ringraziarlo del caldo troppo forte, ma ringraziamolo di qualche brezza un po' più fresca che ogni tanto ci arriva. Cioè un atteggiamento confidente, semplice, riconoscente davanti a Dio. Ma poi Gesù dice, io quando parlo con mio papà, che è Dio, gli dico, prima di tutto, venga il tuo regno. Cosa vuol dire? Venga il tuo regno vuol dire che Dio ha un progetto di pace, di amore, di dignità umana. Pensate a Papa Francesco in questo momento, nella giornata della gioventù. Sta facendo dei discorsi a tutte le categorie di persone e continua a insistere su dei temi molto semplici: solidarietà, familiarità, sostegno, rispetto dei diritti umani, aiutare le persone che hanno bisogno, uscire dalle chiese, uscire dai conventi, andare verso le persone più semplici, le più bisognose, verso le periferie della storia. Cioè, che bello, un papà che vuol bene ai suoi figli. Allora Gesù, quando dice, papà, io voglio da te che il tuo grande progetto d'amore diventi realtà, venga il tuo regno. Però chiede anche che sia santificato il tuo nome. Traduzione orribile, il greco originale che Luca ci ha tramandato dice, fai che tutti gli uomini ti riconoscano come Dio. Cioè, pensate, oggi noi neghiamo Dio, la società non ne vuol sentire parlare, Dio non esiste, sono stupidi quelli che credono in Dio, credono alle favole. Tolto Dio, avete visto cosa succede? Furti, imbrogli, violenze, guerre, non c'è più morale, tutto è lecito, non c'è più una regola di dignità personale, di rispetto della famiglia, di integrità della famiglia, di rispetto della donna, dei più piccoli, violazioni di ogni tipo. Allora Gesù dice, fai che tutti riconoscano che tu sei Dio, che la nostra vita dipende da te. Allora sentite, il Padre nostro non è una formula da dire in fretta e magari senza neanche pensare a quello che diciamo. Dovrebbe essere non una formula, ma un modo di pregare. E direi cominciare davvero a dire, Signore, aiutami a fare in modo che tu brilli nella mia giornata come l'amico più fidato che cammina con me, che mi aiuta. Vorrei davvero mettere tutte le mie energie per aiutare chi ha bisogno a riconoscere il tuo volto di Padre. Poi il Padre nostro prosegue con delle richieste molto più legata alla nostra vita quotidiana. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quando questa insistenza su oggi è quotidiano, vuol dire non l'accumulo dei beni, dammi tanti soldi, così li metto da parte, dopo sto tranquillo perché i soldi mi salvano. I soldi non ti salvano. I soldi ti tradiscono proprio nel momento in cui avresti più bisogno. È Dio che ti salva. Allora non accumulare i beni, dagli a chi ne ha bisogno. Dammi il pane di oggi, questo sì. E ogni volta che io dico il Padre nostro, però ho imparato proprio dall'essere prete a guardare l'ostia consacrata qui sull'altare e a dire: Signore, fai che ogni giorno possa nutrirmi di questo pane quotidiano che sei tu, l'Eucaristia, che mi nutre, che mi dà forza. Poi Gesù prosegue e chiede al Padre il perdono dalla nostra fragilità umana. È bellissimo questo riconoscere che siamo tutti fragili. Chi è senza peccato scagli davvero la prima pietra. E Gesù dice: guardate che questo papà che ci vuole bene è lui che ci libera dal peccato, perché ci dà vita nuova. Allora l'invocazione: facci sentire la bellezza del tuo perdono, facci capire quanto tu ci perdoni, perché allora con gioia riconoscente saremmo capaci di perdonare anche a quelli che ci hanno offeso. Capite il passaggio? Se io sperimento davvero il perdono di Dio nella mia vita, capisco quanto è importante che a mia volta io perdono agli altri. E difatti togliete il perdono e diventiamo cattivissimi, vendicativi, aggressivi. E il Signore, direi, quindi ci ha dato una preghiera molto bella che termina con una frase che nel Padre nostro, che diciamo a memoria, andrebbe cambiata. Noi diciamo: non ci indurre in tentazione, come se Dio potesse indurre uno di noi a fare del male. È una bestemmia questa. E i vescovi hanno proposto di dire quello che c'è scritto nel Vangelo di oggi: non abbandonarci nella tentazione. La tentazione arriva, è come se arriva, in tutti i campi, da giovani e da vecchi. Allora la preghiera è: Signore, mi sento così fragile che ho bisogno del tuo aiuto, dammi una mano, liberami in questo senso, stammi vicino, non abbandonarmi. Ecco, io penso davvero che oggi Gesù ci ha fatto scuola di preghiera, ma guardate, la cosa più bella che ci ha detto è: io sono il tuo papà, la tua mamma, io ti voglio bene. Allora parlami con amore, come fra due persone che si vogliono bene. Concludo dicendo le due caratteristiche che dobbiamo avere quando preghiamo. La prima è la fiducia. Affidiamoci davvero al Signore come una mamma, come un papà. La seconda, intercediamo anche per gli altri. Smettiamola di pregare solo per noi, per le nostre cose, i nostri problemi. Preghiamo per loro, per gli altri, per le persone che hanno bisogno. Vedete, proprio mentre noi siamo qui, nella messa delle 8, tutti i giorni, ci sono almeno 10.000 persone che si sono unite con la nostra iniziativa di pregare gli uni per gli altri e non pregano più per se stessi, ma pregano per tutte le persone che hanno bisogno. È un po' come depositare nel cuore di Gesù la nostra preghiera perché sia Lui ad amministrarla regalandola a chi ne ha bisogno. Io prego per tutti gli altri, sono da solo, e tutti gli altri pregano per me. È un bel guadagno. Anche per voi, entrate in questa bellissima rete di persone che pregano le une per le altre e che tutte le mattine alle 8 da tutto il mondo, non solo dall'Italia ma da tanti conventi, soprattutto di clausura, che si sono impegnati a pregare con noi, raccolgono con noi questo impegno di essere, come ci ha chiesto Gesù, intercessori, cioè persone che pregano per la salvezza di tutti gli altri che hanno bisogno di questa preghiera. Chiediamo allora al Signore che ci aiuti anche adesso, andando avanti, in quella che è la preghiera più importante, l'Eucaristia, dove a pregare è Lui, col suo corpo, col suo sangue, intercede perché noi possiamo raggiungere la vita eterna.